Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Ogni mio spostamento, ogni mio incontro è stato sempre studiato a tavolino, senza alcuno spazio all'improvvisazione. Solo così puoi tradire per 10 anni senza essere scoperto. Storie di tradimenti e di amori senili in una puntata che si intitola Dove c'è carne, c'è spirito.
Dov'è tua moglie?
Dov'è mia moglie? Mia moglie è andata in campagna a passare il fine settimana con i genitori.
E tu sei con una sconosciuta e chissà che stai fantasticando.
Mi pare che non c'è niente di male andare a cena con qualcuno.
A cena no.
Ci sarà un seguito?
Non lo so, tu cosa pensi?
Ah, io sono convinto che dipenderà da te.
Non so che dire, non ci ho ancora pensato.
Sei molto sincera.
Tu e io ci siamo piaciuti fin dal primo momento. Tu sei solo stasera e sono sola anch'io. E siamo tutte e due adulti.
Chiedo il conto.
Abbiamo usato uno dei passaggi forse più famosi di Attrazione Fatale per aprire questa puntata che si intitola Dove c'è carne c'è spirito. In questa puntata entreremo nelle vite prima di un giovane uomo che è sempre fedele nella sua vita fino a che a un certo punto cede all'infedeltà e da lì non si ferma più. Quest'uomo, questo ascoltatore, non sarà presente, ha deciso di rimanere anonimo, quindi non sentiremo la sua voce ma sentiremo la sua storia. Poi invece andremo in Cina, dove non si parla di adulterio ma dove ci sono dei parchi, dei luoghi dove le persone anziane, possibilmente pensionate, ma non solo pensionate perché hanno il tempo di farlo, raggiungono questi parchi e in alcuni punti precisi si incontrano con altri e altre persone anziane proprio con lo scopo di trovare l'anima gemella in età avanzata. E poi ci sarà Antonio Cocco e poi ci sarà anche un'altra piccola linea d'ombra. Insomma, mettetevi comodi, cominciamo a raccontare. Benvenuti a Linee d'ombra. La storia che voglio raccontare è tutta racchiusa in un episodio fondamentale e determinante. C'è stato un preciso momento che ha portato un cambio radicale nella mia vita, una vera e propria linea d'ombra. I risvolti sono tuttora in divenire, ma la sensazione è che si vada sempre più verso una catastrofe. Fidanzato sempre e solo con la stessa ragazza fin da adolescenti, non avevo mai dimenticato del tutto il mio primo colpo di fulmine. La prima ragazza che davvero mi aveva fatto battere il cuore, ma che per mille motivi restò solo una fugace e breve amicizia. Circa 10 anni fa intrecciai, per motivi di lavoro, una stretta amicizia con il fratello di questa ragazza. Se devo dirla tutta, cercai in ogni modo di instaurare quell'amicizia. Volevo da un lato avere notizie della ragazza che non sentivo da circa 10 anni, dall'altro volevo che il fratello le potesse parlare di questa nuova amicizia, le raccontasse di me e dell'uomo, sì, anche dal punto di vista professionale, che ero diventato. Volevo che lei sapesse che aveva perso una grande occasione, non volendo approfondire quell'amicizia, molti anni prima. Capitò così che, sempre per motivi lavorativi, dovevo recarmi per un summit a casa di questo mio amico. Non nego che ero molto eccitato dall'idea che potesse esserci anche la sorella e che magari avrei potuto vederla dopo ben 10 anni. Sì, perché lei ormai da molto tempo viveva e conviveva a Roma, mentre noi, cioè io e il fratello, eravamo rimasti a casa, in Abruzzo. Di tanto in tanto lei però tornava nella casa paterna per far visita alla famiglia. E io sapevo che quel giorno l'avrei trovata. Il nostro incontro fu velocissimo. Ci vedemmo in giardino mentre entravo in casa e lei usciva. I soliti convenevoli e poi ognuno per la sua strada. Una sensazione mi seguì fino al mio rientro a casa. Quella sensazione che si palesò con una richiesta di messaggio su Messenger. Non eravamo amici su Facebook, ma era possibile, come lo è ancora, scrivere ad un altro utente. E di lì messaggi sempre più frequenti, telefonate, finché un giorno, un maledetto giorno, mi scrisse: «Ma tu verresti a letto con me?». Per quasi 10 anni io avevo fuggito qualsiasi idea, qualsiasi possibilità di tradire la mia fidanzata. Non ci avevo mai pensato. Non mi sembrava una cosa realizzabile, non ne sentivo il bisogno, non me lo sarei mai immaginato. Vivevo bene con lei ed era una possibilità che davvero non mi era mai balenata in testa. Ma quella precisa domanda, posta da quella donna così speciale per me, mi mise in grande crisi. Inutile nasconderci. Se per oltre 10 anni non l'avevo dimenticata e se avevo studiato a tavolino l'amicizia giusta per rivederla, qualche sentimento ancora mi legava a lei. E così, dopo un paio di incontri mancati, arrivò quel giorno. Era un 15 di marzo, lo ricordo come fosse ieri, quel giorno. L'incontro non fu propriamente memorabile, io la vissi davvero male. Non avevo trasporto e facemmo l'amore con me che pensavo solo, ma che cosa sto facendo? Quel giorno, la mia vita cambiò per sempre. I never thought I'd miss you half as much as I do. Every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy any other way. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. Con quella ragazza rimanemmo amanti per 3 anni. Poi la storia finì perché io decisi di sposarmi con quella fidanzata che avevo sempre avuto e con la quale mi sembrava andasse tutto bene. Ma quell'episodio mi aprì le porte dell'adulterio. Avevo capito che poteva accadere, che potevo tradire, che era possibile finire a letto con un'altra donna e che la cosa poteva piacermi. Ma soprattutto che tutto questo poteva rimanere segreto agli occhi della mia compagna. Forte dell'anonimato di questo racconto, confido la mia esperienza con escort, trans, orge, in trio, con 2 donne, con 2 uomini, tutto ciò che un uomo può fare per divertirsi a letto, io l'ho fatto e non me ne pento. Sempre incredibilmente all'oscuro da mia moglie, che probabilmente non ha nemmeno mai sospettato davvero qualche cosa di tutto questo. Ogni mio spostamento, ogni mio incontro, è stato sempre studiato a tavolino, con orari precisi, luoghi determinati, senza alcuno spazio all'improvvisazione. Solo così puoi tradire per 10 anni, senza essere scoperto. Un anno fa ho cominciato un'altra frequentazione seria, ho avuto in pratica un'altra amante, di 15 anni più grande di me. Stavamo bene e ci legava un sentimento, credo, di vero amore. Lei lasciò il marito e io ancora una volta restai sulle mie. Ho 2 bambini piccoli e non ce l'ho fatta a distruggere la mia famiglia. Proprio in questi giorni sto soffrendo molto. Ho saputo che lei ha un nuovo compagno e la gelosia mi sta letteralmente divorando. E allora torno a quel maledetto 15 di marzo, quella linea d'ombra di tanti anni fa. Forse proprio lì sono cominciati tutti questi guai. La gelosia e gli adulteri hanno inevitabilmente ridotto il mio apporto all'interno della famiglia. Mia moglie la vedo e la sento sempre più distante, anche se sono certo che non mi abbia mai tradito. Per chiudere, voglio dare un consiglio. Tradite solo se siete pronti a lasciare la famiglia per inseguire il vostro sogno d'amore, ma se siete dei codardi, come me, restate sulle vostre ed evitate di rispondere se una vecchia fiamma vi gira una richiesta di messaggio.
Che sensazione di leggera follia sta colorando l'anima mia. Immaginando preparo il cuscino, qualcuno è già Champagne ghiacciato e l'avventura può iniziare ormai. Accendo il fuoco e mi siedo vicino a qualcuno. Stasera arriva qualcuno. Sorrido intanto che fumo. Ma come mai tu qui stasera? Ti sbagli, sai, non potrei. Non aspettavo, ti giuro, nessuno. Strana atmosfera. Ma cosa dici, mia cara? Sono prove, no, no, un po' di fuoco per scaldarmi un po' e poca luce per sognarti, no.
E come vi dicevo, e forse avrete anche capito il motivo, l'autore di questa storia non ha voluto partecipare. In realtà non l'abbiamo proprio trovato, nonostante Anita Panizza sia in grado di trovare chiunque attraverso giri, rigiri, telefonate, trova sempre tutti. In questo caso non siamo riusciti a farlo. Lo ringraziamo comunque per la sua storia, gli facciamo i migliori in bocca al lupo. Vogliamo però, per chiudere questa prima parte di Linea d'Ombra, continuare con una storia che sta nel solco del titolo che vi abbiamo dato, Dove c'è carne c'è spirito. Non è una storia di tradimento, non è per forza sempre così, ovviamente cerchiamo di raccontare storie diverse anche sotto un unico titolo, ma con una linea d'ombra comune, con una storia di confine comune. E il confine è proprio quello tra l'amore e l'amicizia, tra la vicinanza di un uomo e una donna, che può passare dall'essere un semplice rapporto a distanza a qualcosa di più vicino, anche in un momento difficile per la vita di uno dei due. La storia di Ornella e la sua piccola linea d'ombra.
Ciao Matteo, sono Ornella, telefono da Settimo Torinese e questa è la mia storia. Non sono riuscita a trattenermi. Dopo averlo servito al mio banco di pasta fresca, gli ho chiesto come stesse. Non so cosa avesse risposto, so solo che sì, ero affascinata da quel grande bagaglio di conoscenza, ma anche da quegli occhi mi avevano proprio stregata. Io conoscevo solo lei, straordinariamente sicura di sé.
La soprannominai donna dalle poche ma chiare parole. L'ho stimata e ammirata per il suo grande lavoro nella beneficenza e in altre mille attività no profit. Poi notai un cambiamento. Il suo bel viso veniva in parte coperto e non riuscì più a notare quel sorriso gentile. Nell'arco di 6 mesi morì e da lì capii che il signore che la accompagnava al mercato era il marito. Si riprese la vita, lo vidi più spesso. Quella mattina mentre mi parlava gli chiesi se potevo permettermi di invitarlo a cena. Lui mi guardò e in un millesimo di secondo mi rispose di sì con il suo splendido sorriso. Mi diede il numero di telefono e poi se ne andò. Io mi voltai verso una porta finestra e mi chiesi: ma l'ho fatto davvero? L'hai veramente invitato a cena? Da giovane la mia intraprendenza era piuttosto spiritosa, ora con l'età adulta è diventata ridicola. Ci incontrammo prima per una cena indiana, poi in una pizzeria e poi a casa sua. Lui cuoco eccellente, io ottima conoscitrice di vini. Portai un nebbiolo del 2015 di Gattinara. Ricordo che le nostre serate duravano dalle 6 alle 7 ore. Si incrociavano le storie, eravamo più o meno della stessa età. Anche le infanzie erano simili. Ci siamo raccontati a cuore aperto. Sembrava un incontro tra buoni amici. Non c'era sesso, c'era tanta complicità a raccontarci la diversità della vita, il nostro quotidiano. Un giorno mi disse che sarebbero venute 2 persone della famiglia a portare via le cose di sua moglie. Doveva essere fatto, era giunto il momento. E fu lì che capii che le cose sarebbero cambiate. Alle volte lo osservavo, i suoi occhi erano tristi, ma si riprendeva quasi subito, come se si rendesse conto che io non meritavo quella sua tristezza. Mi sorrideva compiaciuto per la mia dedizione, per i miei atti divertenti, premurosi. Era lusingato da tutto quello che stava accadendo. Ma da quel giorno, non sapendo nemmeno lui che cosa gli stesse accadendo, mi chiese di non vederci più. Era in crisi, una sorta di depressione, per la presa di coscienza che lei se n'era andata veramente. Osservando quei bagagli, si era reso conto del lutto. Dopo quella sua sofferenza così dichiarata, io ho deposto le mie armi. anche se non c'era stato nulla di fisico, le nostre personalità, le nostre anime erano entrate in empatia, i nostri sguardi sapevano di equilibrio, e anche solo camminando per strada, o rimanere seduti per ore sulla panchina, o rimanere in silenzio, era piacevole. Io credo nella reincarnazione e a noi sembrava un ritrovarsi per terminare un discorso lasciato sospeso chissà in quale vita. Ed è stato di nuovo così. Ora gli lascio elaborare il lutto. Poi, se vorrà, sa dove trovarmi per riprendere, perché no, anche un cammino. There's a change of pace of fantasy and taste. Do you like good music? Do you like to dance? Shop at night in the strange what we do to feel alright. Oh yeah. So when will you come? I'm experienced. Oh yeah. Face to face and back to back. You see and feel my sex attack. To midnight, are you feeling alright? Oh yeah. Turn on the light, babe. Are you someone else tonight? Ooh. Name of the neighbor, door to door. Don't ask questions, time for it all. Oh yeah. Grazie mille Ornella per averci raccontato questa storia e in bocca al lupo se ci sarà una storia. Noi ora lasciamo la linea alle borse in diretta e poi torniamo qua per raccontare un'altra storia di questa puntata che si intitola Dove c'è carne, c'è spirito. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova.
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio
prendete
padre.
Il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linee d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
Linee d'Ombra.
In una puntata che si intitola Dove c'è carne c'è spirito, ora andiamo da un'altra parte, andiamo in Cina, in un parco in cui le persone anziane si incontrano per cercare un fidanzato o una moglie. E ci andiamo con una signora che si chiama Fan. Fan è seduta in un parco a sud di Pechino, dove spesso si riunisce proprio questo gruppo di persone di mezza età e di persone anche più anziane. Di solito chiacchierano sorridendo, annuendo, una manciata di persone in mezzo al cerchio che si è creato comincia persino a ballare. In superficie tutto sembra piuttosto normale, quotidiano. I parchi pubblici cinesi sono da sempre dei paradisi del tempo libero, soprattutto per i pensionati. Quelli che ci sono oggi però non sono qui semplicemente per fare esercizio fisico o godersi la luce del sole. Sono venuti per flirtare, e forse anche qualcosa di più. I pensionati si riuniscono in un angolo ben specifico del parco. Alcuni si siedono su piccoli sgabelli retrattili portati da casa, altri si appollaiano sulle panchine. C'è una musica continua da un altoparlante e le coppie danzano per tutto il giorno. E in questa puntata vi raccontiamo come funziona. State con noi. Fan è una signora cinese che si trova più o meno a metà dei suoi anni 70. È vestita da capo a piedi in un tripudio di rosso, che si pensa sia un colore fortunato in Cina, ma la fortuna della signora Fan nel trovare l'amore non è stata così grande. «Sono una persona pura, ho il cuore aperto», racconta. La sua postura è curvata dall'età e un ampio sorriso rivela più di qualche dente d'argento. Nonostante i segni della sua età, emana una grande energia e ha un viso piacevole. «Nella mia vita non mi sono mai occupata di cose senza senso», racconta. «Ho preso la retta via», continua la signora Fan. Aveva pensato che questo le sarebbe stato utile, eppure ora, mentre gesticola verso la folla che balla, ammette: «Non sono così desiderabile io qui tra queste persone». La signora Fan e gli altri della sua generazione hanno visto un enorme cambiamento nella nazione in cui vivono e nelle loro vite. Prima delle riforme economiche in Cina alla fine degli anni 70, il lavoro, così come i matrimoni, erano per tutta la vita, erano per sempre. Tuttavia, man mano che i cittadini cinesi si sono arricchiti, il tasso di divorzio è aumentato in tutto il paese. In passato i posti di lavoro potevano essere ereditati dai propri genitori o assegnati a un giovane dal capo della comunità. Non c'era nessuna domanda, nessun colloquio. Allo stesso modo, nel passato feudale della Cina, i matrimoni venivano organizzati dai genitori degli aspiranti sposi. Questo modello in cui gli anziani della comunità si tramandavano importanti indicazioni di vita è ormai obsoleto.
Fino a metà del Novecento il matrimonio in Cina non si discostava molto da un contratto di compravendita. I matrimoni erano combinati e potevano verificarsi ancora casi di matrimoni tra parenti. Non ci si sposava per amore, ma per motivi puramente economici e sociali. I matrimoni erano decisi, o meglio contrattati, dai genitori. Le bambine fin da piccole erano destinate a un uomo che le avrebbe sposate dopo qualche anno. Esse quindi non avevano voce in capitolo a riguardo delle loro nozze, dovevano accettare il loro destino o suicidarsi.
Oggi prevale un mercato di incontri che è molto più aperto e qui, in questo parco, gli anziani devono competere tra loro anche per ottenere il miglior compagno o la loro miglior compagna. La prima domanda che tutti si pongono è la situazione economica del loro potenziale partner, oppure la residenza. C'è una chiara richiesta di partner con una residenza che sia a Pechino. Avere una residenza ovunque tranne che a Pechino è un problema per chi spera in un buon incontro. Questa è dovuta alla marcata differenza del tenore di vita tra la città, una città di primo livello, come viene definita qui in Cina, come Pechino, e le altre città rurali, le città di campagna. Avere a che fare con uno di fuori come partner potrebbe significare dover passare del tempo con i suoceri nelle zone meno sviluppate della Cina, ma potrebbe anche significare diversi gradi di background culturale, diverse preferenze culinarie, che equivalgono a incompatibilità e scarse prospettive a lungo termine, o almeno questo nella mentalità cinese. C'è Wang tra le persone qui al parco, è un insegnante di Pechino di 70 anni, rimasto vedovo nel 2004. Lui è convinto che considererebbe come partner solo una donna di Pechino, della città. «Io ho molto da offrire, essendo di Pechino», dice. «Posso anche essere più esigente nella mia selezione. Ho avuto alcune belle donne di fuori che mi hanno chiesto se potevo prenderle in considerazione e la mia risposta è stata categorica. No».
Change. It's time for a Chinese New Year. It's time for me to make a
Trovare un fidanzato o anche qualcosa di più serio è difficile a qualsiasi età in Cina. A Pechino i single anziani però devono affrontare un insieme di ostacoli che è ancora più complesso. Al di là delle considerazioni pratiche della residenza, della città, c'è anche una valutazione rapida e spesso inesorabile del background familiare del partner. Zhang, ad esempio, ha 55 anni, è un impiegato in pensione. Ricorda la storia di un uomo con cui ha fatto amicizia durante una gita per single. L'uomo, un generale dell'esercito in pensione, vedovo, aveva una fantasia di una donna divorziata. Questo generale e questa donna erano stati presentati l'uno all'altra in uno di quei numerosi raduni per single pensionati che si tengono in tutti i parchi della Cina. La donna amava l'aspetto del generale e la sua divisa elegante. Divisa che i militari in pensione indossano con orgoglio quando partecipano a eventi per single. Servire nell'esercito è sinonimo di capacità di sopportare le difficoltà e di volontà di servire gli altri. Sono andati insieme a diversi appuntamenti, sembravano una coppia perfetta, alcuni li chiamavano una coppia Yin e Yang, complementari. Il figlio e la figlia del generale, però, non vedevano con favore questo nuovo amore del padre. Presumevano che una donna divorziata dovesse avere fatto qualcosa di sbagliato nel suo primo matrimonio per allontanare il partner. Così iniziarono a fare più visite al padre a casa con la scusa di tenergli compagnia. Fu una sorta di sforzo di squadra con il figlio e la figlia che andavano a casa sua a momenti alterni per convincerlo a passare più tempo con i nipoti. L'uomo cominciò a fare lunghe passeggiate con i nipoti. Il generale capì che i suoi figli non approvavano. Per salvare la faccia si ritirò. Come direbbero i cinesi, un ospite indesiderato non deve insistere a venire a prendere il tè a casa tua. Credo che entrambi fossero piuttosto delusi e anche con il cuore spezzato, racconta Zhang, ma è così che vanno gli appuntamenti in questa fase, soprattutto in Cina. Non si tratta solo di due persone che si incontrano, ma si tratta di due famiglie che entrano ad avere a che fare l'una con l'altra. Per gli eventi del parco la barriera all'ingresso è bassa. Chiunque può presentarsi in qualsiasi momento. Dopotutto è un ambiente sociale aperto in un parco pubblico. La natura low-tech è adatta anche a una generazione più anziana che non è cresciuta con i cellulari in mano. Non è una popolazione che si sente a proprio agio con Tinder, per capirsi. Inoltre, l'impegno in termini di costi e di tempo è veramente basso. Passeggiare nel parco può rientrare nei programmi di chiunque, se le persone non sono interessanti, quantomeno. È stata una bella giornata trascorsa all'aperto. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. All the people, so many people, they all go hand in hand, hand in hand for their life. You know what I mean? La storia che vi abbiamo appena raccontato l'abbiamo trovata su questo magazine di storie che si chiama Narratively, si intitolava The Chinese Park Where Senior Citizens Go Looking for Love, cioè il parco cinese dove dei cittadini anziani vanno in cerca dell'amore. La puntata si intitola Dove c'è carne c'è spirito, quindi lo speriamo anche per questi signori che animano i parchi cinesi. Ovviamente ascoltiamo Le strade in diretta, torniamo a raccontare la storia di Antonio Cocco tra pochissimo qui, Linee d'ombra.
Gli astronauti dicono che la famosa via di Las Vegas, loro la riconoscono perfettamente dallo spazio.
Io mi sono occupato di ufologia fin da quando ero ragazzo.
Sì, abbiamo sviluppato questa tecnologia che permette di ascoltare un po' i parametri vitali delle api.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono mille, sono un milione. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
Linee d'ombra.
In questo nuovo episodio della nostra storia seriale, la storia di Antonio Cocco, raccolta all'interno di un insieme di lettere che sono appunto il libro La ridotta Isabel, scritto, o meglio messo insieme dall'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, dove Gianni Cocco, che è la voce del fratello che spesso sentite interpellata da Mauro Pescio, aveva portato queste lettere che il fratello spediva a casa a loro e al padre quando si trovava nella legione straniera. In questa puntata si riesce a percepire il sapore della speranza sulla punta della lingua. Sapete quando c'è qualcosa che stiamo vivendo che non va proprio dritta, ci troviamo in una situazione che non ci piace, stiamo vivendo un momento difficile, però da qualche parte c'è una speranza, c'è la speranza che le cose torneranno a essere buone. Devo dire che anche in questo momento in cui l'emergenza sanitaria sta ritornando, da una parte c'è la paura, c'è lo sconforto e un po' di timore, no, per il futuro, però c'è sempre, o perlomeno io ogni tanto la vivo questa cosa, c'è sempre in fondo il sapore delle cose che torneranno a essere normali, per cui si tornerà a gioire, per cui appunto le cose miglioreranno. Ecco, in questa puntata, in questo episodio della nostra storia seriale, Antonio Cocco, in una lettera alla sorella, lo dice molto chiaramente. Dice: ma sì, perché devo rimanere ancora qua? Sicuramente tornerò a casa, sicuramente tornerò da voi. E la speranza con cui lo fa, le parole che usa, sono davvero toccanti.
Attraverso questi lontani ricordi, a Gianni torna alla mente un episodio di lui e Tony.
Ed ecco i piccoli fatti che per me sono rimasti fissi qua, che hanno un po' di importanza, perché un giorno Tony arriva a casa e mi dice: Gianni, io ho fatto il giro del cornicione del campanile di Carmini saltando con piede solo e mi è andato via. E allora di nascosto a sacrestano sono salito in cima al campanile di Carmini. Mi sono affacciato alla balaustra e ci ho messo giù. Però pian pianino mi sono calato sul cornicione e avevo un grosso problema: salto col piede destro o col piede sinistro?
Quanto è largo un cornicione, Gianni?
O sarà stato così?
60 centimetri, 50-60 centimetri. Alto?
Beh, c'ho un campanile, perlomeno 40 metri sarà stato da terra. E ho deciso per il piede destro, perché è più robusto. Ma corro col piede destro verso l'esterno, perché no, al momento verso l'esterno è più pericoloso, però verso l'interno posso urtare con la spalla. Allora ho deciso di saltare col piede destro verso l'esterno, più esterno, più vertiginoso, ma senza pericolo di spazio per fare. E ho fatto tutto il giro saltando sul piede solo il giro del cornicione. Per arrivare al cornicione bisognava, aggrappandosi alle colonnine del parapetto, poi c'era bisognava saltare giù. Non sapevo come fare. Ero disperato, ho girato intorno finché ho visto un alberello di fico che cresceva dai mattoni, e aggrappandomi sotto l'alberello di fico sono riuscito a aggrapparmi alla prima colonnina, saltare giù e correre a casa. E allora sì, l'ho fatto, ho detto. Paura tanta, l'ho detto. E la prova era quella. Ho trovato sto albero di fico che cresceva.
Cara sorella, per dire la verità io non ci ho pensato su molto, e in quanto alla legione straniera sapevo sì e no che esistesse, ma qui sono tutti una manica di farabutti e mi hanno detto tutti molto bene, e quindi mi sono lasciato convincere. Ma forse anche questa volta, come tu giustamente dici, la divina provvidenza chiuderà un occhio e mi porterà a casa. Quanto al preferire tra lo sbucciar patate o sparare col mitra o con il fucile, beh, amo più il secondo. È l'unico divertimento qui. Io ci provo un divertimento folle a sparare su un bersaglio, perché mi raffiguro il professore di italiano o qualche disgraziato che mi ha picchiato. Non pensare che lo farei, però ci provo gusto. Se magna i confetti sta Pasqua, già era ora. ma c'è in vista una buona scorpacciata per la laurea di Aldo, mi dicono. Vedi, Marisa, come sono ottimista. Ma sì, verrò a casa. Non è possibile che rimanga ancora molto tempo fra questa massa di disgraziati e malfamati. Ho fatto conoscenza con una persona molto in gamba, un olandese, venuto qui per motivi politici. È proprio una brava persona e mi ha dato molti consigli saggi. Vedi che si può trovare qualche vero amico anche qui alla Legione. Hanno suonato la campana per il rancio e mi viene da pensare a che bel pranzetto vi aspetterà a voi, porca miseria. Sono 3 mesi che non mangio una minestra o una pasta asciutta. Qui ci danno carote, cipolle e patate e carne di mulo e siccome sono in ospedale non mi passano nemmeno il vino. Ricordi com'ero delicato, io? Qui mangio di tutto, anche le cipolle cotte, che se ci penso mi viene da vomitare. In quanto al curare mi curano benissimo. Come sono arrivato mi hanno lasciato là, con una puntura ogni 2 giorni di penicillina, perché dicono che mi sono tagliato apposta la mano. Quel brutto cane di dottore. Ma ora sto bene, e la mia mano sinistra ha ripreso bene le articolazioni, perché mi ero leso un tendine. Sono desolato dei capelli bianchi di mamma, chissà quanto avrà sofferto, poverina. Scusami della lettera, ma sono felice, oggi mi sento leggero e contento. Credo sia la prima volta. Grazie ancora. Ti abbraccio e ti bacio, Tony.
Martin Bliestra, ovvero Theo von Lucassen, avvia in questa occasione una corrispondenza con il padre di Tony. Come ci dice Gianni, per il padre Luigi, quello con Theo diventa un rapporto molto importante.
Tonio mi ha parlato di voi e della vostra famiglia a Venezia. Vi auguro le migliori cose che esistano per il futuro. Martin Vliestra.
Gianni, ma sto Teo poi, che mi dicevi che è rimasto da voi. Per quanto tempo c'è rimasto, insomma?
Ma esattamente non mi ricordo. Potrei dire 1 anno o 2, cosa del genere, perché è stato un bel pezzo fisso da me. E poi mio padre aveva trovato un lavoro, poi stava anche fuori, poi tornava. Sicuramente fisso un bell'anno di
Ma anche i tuoi, scusami, come l'hanno accolto?
Ma direi che era diventato un amico di famiglia.
Ma tuo padre, non avete mai trovato qualcosa che ha scritto di questo te o qualcosa?
C'è scritto qualcosa sul diario di mio padre.
Me lo puoi leggere?
Sì, certo. A un certo punto, parlando di Teo, a un certo punto dice: ora è da noi, in casa mia. Potevo rifiutargli anch'io l'ospitalità, dopo tutto quello che ha sofferto, dopo lunghi anni di affettuosa amicizia con Tony e con noi? Siamo stati sempre in corrispondenza, anche dall'Ambesio, dove l'ha condotto per molta parte il suo generoso attaccamento per Tony. Quando assieme organizzarono la fuga da Sorida, poi miseramente fallita, non potevo e sono contento di averlo fatto. Anche mia moglie pensa così. Poi aggiunge ancora a mio padre: mamma sua, una vecchia signora olandese molto distinta, come abbiamo visto nelle foto, ci ha scritto sollevata da tante ansie nel saperlo con noi. E scriveva questa signora: egli ha bisogno di affetto, ci ha scritto, e per quanto stai in noi glielo daremo.
Beside the singing mountain stream, where the willows grew, where the silver leaf of maple sparkled in the morning dew, I braided twigs of willow, made a string of buckeye beads. But flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. I leaned against the bark of birch and I breathed the honeydew. Saw a northbound flock of geese against a sky of baby blue. Beside the lily pads I carved a whistle from a reed. Mother Nature's quite a lady, but you're the one I need. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need.
Grazie mille, grazie Mauro Pescio per averci raccolto anche questo pezzo della storia, grazie a tutta la famiglia Cocco, grazie a chi rende possibile questo programma, Anita Panizza, Luca Micheli e Paolo Corleoni. Io lascio la linea al GR, voi mandateci le vostre storie di confine a linea d'ombra@radio24.it, il GR, poi Giampaolo Musumeci, noi torniamo domani puntuali per raccontare storie che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!